Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Agli inizi del XIX secolo, la Terra contava circa 1 miliardo di abitanti. Si toccarono i 2,5 miliardi nel 1950, per poi superare i 4 nel 1980 e giungere a 6,1 miliardi all'inizio del nuovo millennio. Attualmente il pianeta ospita circa 7,8 miliardi di persone, si ipotizza addirittura che si possano superare gli 11 miliardi intorno al 2100. E per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, la popolazione residente al 1 gennaio 2022 era pari a 58 milioni, e poi, se vogliamo essere precisi, 983.122 individui, circa il 48% uomini e 51% donne, con un'incidenza degli stranieri che è pari all'8,8, cioè gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2021 erano 5.171.000, quindi l'8,7%, se vogliamo spaccare il capello. La regione più popolosa resta la Lombardia, con quasi 10 milioni di abitanti, mentre tra le città italiane svetta Roma, con più di 2 milioni. Questi dati sono interessanti perché possiamo fare anche un cenno alla distribuzione della popolazione residente, quindi dove si trova essenzialmente nel nostro luogo. Nel 2020, dei 7.903 comuni esistenti, possiamo vedere la popolazione risiedere per il 68,5% nei comuni medi, quindi non così grandi. Quasi la metà dei residenti vive in pianura, il 49,1%, con un 38,8% in collina, mentre calano chiaramente di un 2,2% tutti quelli che abitano nelle zone montane. Dove troviamo una densità maggiore in Italia è principalmente nei comuni litoranei, rispetto ai restanti che invece possono essere all'interno dell'entroterra. I dati collocano il nostro paese al terzo posto per numero di abitanti in Europa, dopo la Germania e dopo la Francia, e al 25esimo posto addirittura al mondo se prendiamo i dati del 2020. Più o meno la popolazione è triplicata rispetto all'epoca dell'unificazione del 1861. Erano quasi 29 milioni gli italiani dell'epoca, 26,3 secondo altre proiezioni invece, diventati poco meno di 33 agli inizi del XX secolo, 47 milioni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e oggi abbiamo i dati invece che conosciamo già. Occorre precisare però, signore e signori, che tali dati vanno interpretati con tutte le riserve del caso, sia per quanto riguarda i numeri che per la loro elaborazione, tenuto conto che in quel periodo non esisteva un servizio statistico istituzionale e che soltanto nel 1989 l'Istat è diventato l'ente di ricerca e non più soltanto organismo deputato alla raccolta dei dati. La diminuzione demografica nel nostro paese, anche soltanto rispetto al 2014, sembra una cosa inarrestabile. Si parla sempre in questo periodo, in questi anni, in questi decenni, di diminuzione della popolazione, perché dai 60,3 milioni di italiani si è passati a poco meno dei 59 attuali, mentre soltanto nel 2021 si sono persi 253.000 residenti. Il dato negativo interessa, come possiamo già sapere, maggiormente le regioni del Mezzogiorno, in particolare il Molise, che vede un meno 12 per mille, la Basilicata con meno 9,5 e la Calabria con meno 8,6. Attualmente sono circa 25 milioni le famiglie italiane come nucleo, mentre l'età media si attesta sui 46,2 anni. E questo dato è in aumento, nonostante la pandemia, rispetto alla precedente rilevazione che si fermava al 45,9. All'interno della cosiddetta piramide dell'età, così chiamata per via della rappresentazione grafica dei dati, riscontriamo una netta prevalenza della fascia che va dai 15 ai 64 anni, seguita dagli over 65 e poi dagli 0-14, che 0-14 come età rappresenta soltanto il 12% della popolazione, mentre soltanto 20.000 persone sono ultracentenarie. Quindi, soltanto per rendere l'idea delle proporzioni tra le diverse classi di età, possiamo calcolare che per ogni bambino ci sono circa 5 anziani. L'aspettativa di vita è pari a 84 anni per le donne e 80 per gli uomini. E la elevata speranza di vita, tra le più alte al mondo, e questo va sottolineato, rappresenta sicuramente un grande progresso, che è riconducibile alle migliori condizioni di vita, riconducibile ai progressi della medicina e a quelli dell'igiene. Basti pensare che ancora nel 1880 questo dato della mortalità, anzi della vita, si fermava a 35 anni. Poi è salito a 42 nel 1900, 54 nel 1930 e 65 anni nel 1959. Dobbiamo ricordare che la storia demografica italiana ha conosciuto dai tempi dell'unificazione fasi storiche molto diversificate. Pensiamo che nel 1861 il contesto economico e sociale era molto differente da quello attuale, caratterizzato da una elevata natalità e anche però da una elevata mortalità, anche infantile, che produceva un risultato molto diverso da quello contemporaneo, perché circa un terzo all'epoca degli italiani aveva meno di 15 anni. Gli ultra 65enni erano appena il 5% della popolazione. Il dato si rifletteva sulla popolazione in età attiva per il lavoro, che superava il 60% e allora lavoravano anche i bambini. Attualmente il dato invece è in netta controtendenza. Oggi i cittadini in età che sono, diciamo così, abili a lavorare sono circa quasi il 60%, ma secondo alcune proiezioni, per via dell'invecchiamento della popolazione e della bassissima natalità, il dato potrebbe calare al 48% già nel 2050. Perderemo quindi più di un 10%. Operando un raffronto col mondo contemporaneo, potremmo dire che la realtà demografica dell'Italia, post-unitaria, somigliava molto, per indici e anche per tendenze, ai cosiddetti paesi del terzo mondo di oggi, specialmente dell'Africa subsahariana, che attualmente sono caratterizzati ancora oggi da una elevata natalità, da un'elevata mortalità e da una ridotta aspettativa di vita, dovuta a condizioni igienico-sanitarie molto precarie e a un'economia di, chiamiamola così, sussistenza, ancora ispirata, no, all'idea dei figli come braccia per i campi e per mantenere la famiglia. Nell'evoluzione demografica italiana, però, hanno pesato anche altri fattori. Tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e i primi del Novecento c'è stato un fenomeno che ha avuto riflessi molto importanti, e questo fenomeno è stata l'emigrazione.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tra il 1861 e il 1985, più di un secolo, è stato stimato che siano stati circa 30 milioni i connazionali italiani emigrati all'estero, specialmente nelle Americhe, in Argentina, in Brasile e in particolare nel secondo dopoguerra, qui in Europa del Nord, per esempio in Francia, in Germania, in Belgio. Le ragioni di questi flussi sono ben conosciute, per esempio la ricerca di migliori condizioni di vita, di un lavoro più dignitoso, specialmente da parte di coloro che abitavano nelle aree più disagiate o comunque prive di opportunità. Il regime fascista disincentivò le migrazioni, sia interne che internazionali, e durante il regime però furono numerosi gli italiani che scelsero di andare a vivere, per esempio, nelle colonie africane come la Libia, come la Somalia e tutta l'Africa orientale italiana in generale. Il fascismo promosse la politica ruralista e natalista, che era un po' ispirata allo slogan «il numero è potenza», per cui si favorivano tanto i movimenti verso le campagne e le cosiddette città nuove, che le nascite. Si ricorreva quindi a programmi di assistenza e incentivi economici onorifici per le madri più prolifiche e per le famiglie che portavano più bambini. In realtà, nonostante la propaganda ufficiale, il fatto è che non si arrestò mai il flusso di emigrazione, di spostamento verso i centri urbani, che si tentò di disincentivare con una serie di misure restrittive. Per esempio, nel 1939 entrò in vigore una legge che, salvo comprovate ragioni, vietava il trasferimento nelle città con popolazione superiore ai 25.000 abitanti, che si accompagnava ad altri provvedimenti che ostacolavano la mobilità collettiva. La politica natalista parve così dare i suoi frutti. 7,8 milioni di italiani in più vennero registrati tra il 1922 e il 1945. Ma l'obiettivo del regime, 70 milioni entro il 1960, questo si prefigurava il regime, non venne mai raggiunto per le note vicende storiche. Nel ventennio la popolazione italiana, ad ogni modo, passò da 38,19 a 44,94 milioni. Poi, caduto il regime e finita la guerra, in particolare tra il 46 e il 64, si ebbe un consistente aumento delle nascite, il cosiddetto baby boom, e i boomer che noi chiamiamo oggi sono effettivamente quelli nati in questo periodo. E a partire dalla metà degli anni 50 si ebbe un grande spostamento di genti da sud verso nord, in particolare verso il triangolo cosiddetto industriale, cioè quell'area che va da Milano, Torino fino a Genova. I trasferimenti, in pieno boom economico e della grande industrializzazione, erano dovuti prevalentemente a motivazioni lavorative. C'era lavoro. Per quanto con numeri più contenuti, la tendenza alla migrazione verso il centro-nord continua ancora oggi a interessare il nostro paese, più che centro, diciamo, nord. Basti pensare che delle 20 province che negli ultimi anni hanno registrato incrementi nel numero dei residenti, quasi tutte si collocano proprio nel nord dell'Italia. Lo stesso possiamo dire per gli oltre 5 milioni di migranti stranieri che si concentrano quasi sempre, circa l'80%, nelle regioni del nord e talvolta anche del centro. Tali dinamiche, che si originano quasi sempre da fattori economici e occupazionali, producono pesanti conseguenze demografiche nelle aree abbandonate dai residenti, dove si verificano dei veri e propri fenomeni di spopolamento, specialmente nelle zone interne e di campagna, e anche di invecchiamento di coloro che invece decidono di rimanere. E qui veniamo a un altro punto importante della questione demografica, cioè il rapporto tra nascite e decessi e l'invecchiamento sempre più attuale della popolazione italiana. Se nei primi anni del dopoguerra lo sviluppo economico industriale, il baby boom e una società ancorata a valori tradizionali facevano registrare ancora saldi naturali molto positivi, cioè il differenziale tra nati e morti, si pensi a 366.000 unità nel 1953 e addirittura 526.000 rapporto positivo tra nati e morti nel 1964, a partire dalla metà degli anni 60 il trend ha cominciato a invertirsi per proseguire verso un progressivo calo. Questo fenomeno, contraddistinto da una diminuzione delle nascite e dall'invecchiamento della popolazione per via dell'allungamento della speranza di vita, caratterizza le società non soltanto quelle italiane, ma quelle più evolute, e viene chiamato dagli studiosi come transizione demografica. Fu nella seconda metà degli anni 70, infatti, che il tasso di nascita, di natalità, per meglio dire, scese per la prima volta al di sotto del tasso di rimpiazzo. Il tasso di rimpiazzo sarebbe circa 2,1 figli per donna e si avviò inesorabilmente verso la cosiddetta crescita zero. In pratica, nati e morti si equivalevano. Il primo differenziale negativo tra nati e morti, cioè c'erano più morti che nati, invece, si toccò nel 1993. Due anni più tardi si registrò la soglia critica di 1,19 figli per donna. Ricordatevi il tasso di rimpiazzo 2,1. Nonostante alcuni timidi segnali di ripresa attualmente, il tasso di natalità italiano resta attualmente tra i più bassi al mondo. 1,46 per donna nel 2010, 1,34 nel 2016. In pratica poco più di 420.000 nuovi nati nel 2019, fino a un minimo storico toccato nel 2021 con 1,25. È in aumento anche l'età del concepimento di un bambino, che adesso si attesta su una fascia media che va tra i 32 e i 33 anni. Quindi si va a ridurre ulteriormente la natalità. Se nel ventennio che andava dal 1981 al 2001 la popolazione italiana è rimasta sostanzialmente stabile, a partire dai primi anni del nuovo millennio è stato soltanto grazie ai massicci flussi migratori. 3.124.000 coloro che sono arrivati in Italia tra il 2002 e il 2008. Secondo alcune stime, senza l'apporto di questo numero di stranieri, da inizio secolo si sarebbero perse circa 1,3 milioni di persone. Ciò è stato possibile anche e soprattutto a causa del maggior tasso di fertilità delle donne immigrate. Per esempio, nel 2012 le straniere residenti in Italia contavano una media di 2,37 figli contro l'1,29 delle donne connazionali. Però ricordiamo che negli ultimi anni anche il dato delle migranti è in calo. Quindi non dobbiamo dare per scontato questa cosa. Sul fronte migrazioni, poi, un passaggio storico importante che segnò il passaggio del nostro paese da paesi di emigrazione a nazioni di immigrazione si verificò agli inizi degli anni 90, quando per la prima volta i migranti superarono i connazionali che andavano all'estero. Però questo non significa che si sia arrestata l'emigrazione italiana, perché nel 2015 abbiamo assistito a un importantissimo calo dei residenti italiani, quasi 140.000 persone. Ad attrarre gli stranieri, specialmente quelli che provengono dall'Africa e dall'Asia, sono chiaramente le migliori condizioni di vita, la possibilità di un lavoro quando c'è, perché non è detto, mentre dopo la Brexit e dopo la decisione del Regno Unito di contenere gli ingressi, i flussi migratori si sono diretti dall'Italia verso altre nazioni europee, e in questo caso talvolta compreso anche il nostro paese. Ma la pandemia ha favorito anche la ripresa di movimenti interni, che nel 2021 hanno interessato quasi 1,5 milioni di persone, nella maggior parte dei casi a discapito del Mezzogiorno. Come attestato in alcune analisi congiunte che sono state operate dall'Istat e dal Ministero dell'Economia, anche le crisi economiche sortiscono importanti effetti sulle dinamiche demografiche. Tra i riscontri più significativi abbiamo la diretta proporzionalità tra l'aumento dell'indice di povertà relativa e il calo delle nascite che è stato registrato tra il 2008 e il 2017.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ma fino ad ora abbiamo parlato di nascite, movimenti di popolazione, invecchiamento, però adesso vogliamo passare a dati sulla mortalità, perché è anche quella che incide. Storicamente i picchi più negativi di mortalità nel nostro paese si sono toccati in occasione di epidemie o di guerre. Pensiamo al 1867 per quanto riguarda l'epidemia di colera, la prima guerra mondiale tra il 15 e il 18, o anche l'epidemia di influenza spagnola, chiaramente gli anni della seconda guerra mondiale anche, e di recente con l'influenza asiatica alla fine degli anni 50 e il 2020 con il Covid. Nel 2021 ci sono stati complessivamente 700 circa mila decessi, con un calo percentuale del 4,2% rispetto al 2020. Però occorre differenziare l'incidenza del dato per anzitutto fasce di età, visto che in quelle 0-14, 25-34 di anni si registrano addirittura dei cali della mortalità. E poi dobbiamo ricordare che c'è stato il Covid. L'indice di letalità da Covid-19 in assenza di altre patologie è di poco superiore allo 0 negli under 50, scende allo 0,01 per gli under 40. Chiaramente ha inciso fortemente la presenza di molti anziani nel nostro paese, a causa dell'invecchiamento della popolazione, e non dobbiamo dimenticare purtroppo i pesanti tagli ai servizi sociosanitari dell'ultimo decennio. Ricordiamoci dei meno 25 miliardi di euro che sono stati tolti nel quinquennio 2010-2015, o alle 46.000 unità in meno del personale sanitario. E questo si va anche a ripercuotere su, per esempio, i posti letto, che sono meno del 30% rispetto al 2000. Un terzo quelli tagliati addirittura in terapia intensiva rispetto agli anni 80. La pandemia ha avuto ripercussioni anche su altri numeri. Così, se nel 2019 ci furono complessivamente 420.000 nascite, che abbiamo menzionato prima, nel 2021, complici le restrizioni, il blocco dei matrimoni e così via, si è scesi a 399.000. Ma volendo rivolgere uno sguardo al futuro, è chiaro che sono decisamente pessimistiche, poi dipende dai punti di vista, le previsioni stilate per il nostro paese dalle Nazioni Unite nel 2017, perché l'ONU parlava di 53 milioni di abitanti, di italiani, nel 2065, 49 milioni, noi non ci saremo più, nel 2100. Andrà ancora peggio secondo i dati che ci sono stati forniti dall'Institute for Health Metrics di Washington, secondo il quale la popolazione italiana si ridurrà a 28 milioni nel 2100. Le stime fatte dall'Istat invece parlano di dati un pochino più miti, cioè 54 milioni nel 2050 e 47 milioni nel 2070, cioè vale a dire 12 milioni di persone in meno di italiani in appena mezzo secolo. E non meno confortanti sono le proiezioni sull'andamento delle nascite, perché entro il 2040 più di una famiglia su 5 non avrà figli. Già oggi aumentano i single, che sono 8 milioni, e diverranno 10 milioni nel 2040. Il 2048 come anno potrebbe essere l'anno nel quale i decessi saranno il doppio rispetto alle nascite. Non confortano anche le previsioni circa un aumento del tasso di fecondità delle donne. Anche se si arrivasse a 1,55 figli per donna entro il 2070, ciò non basterebbe per compensare calo demografico e tasso di invecchiamento. Quindi una cosa è certa. Come rilevato nel 2012, all'epoca dall'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, i paesi cosiddetti sviluppati, a cominciare dal nostro, con gli anziani over 65 più numerosi dei bambini, in Italia si ipotizza a metà secolo un quasi 36% di anziani in Italia, sarà una situazione, diciamo così, di norma. Non meglio vanno gli squilibri generazionali, vale a dire l'indice di dipendenza degli anziani, e quindi il supporto disponibile per le persone over 65 da parte di coloro che sono tra i 15 e i 64 anni. E questo squilibrio potrebbe toccare il 53% della popolazione entro i prossimi 30 anni. Per capirci meglio, i riflessi di questa nuova situazione demografica, che è in divenire, saranno importantissimi, sotto il profilo socio-economico, ma anche sanitario. Le malattie cronico-degenerative, per esempio, che sono tipiche della terza età, tenderanno a superare quelle infettive e carenziali. Ci sarà poi un aumento delle spese per l'assistenza personale, per l'assistenza sanitaria, per gli oneri previdenziali. Questi oneri, oltretutto, rischiano di non essere sostenibili finanziariamente a causa del ridursi della popolazione in età attiva che lavora. Nessuno discute i progressi della scienza e della medicina che hanno consentito il prolungamento della vita e l'innalzamento della sua qualità, perlomeno nelle nazioni, diciamo così, più fortunate. Ma occorre comprendere che senza un'adeguata programmazione delle politiche sanitarie e previdenziali, puntando soprattutto sulla ricerca, sugli interventi organizzativi, sulle strutture, compresa l'assistenza alle famiglie e alla genitorialità, noi rischiamo tutti quanti un quadro drammatico. Non aiuta poi la precarizzazione del mercato del lavoro, che anche nel nostro paese ha visto assottigliarsi o sparire del tutto diritti e garanzie collegate al cosiddetto posto fisso, il che ha compromesso, perlomeno ritardando fortemente, la formazione delle famiglie e anche la messa al mondo dei figli. In altre parole, in assenza di politiche lungimiranti che non si vedono da decenni, se non di più nel nostro paese, il rischio, per nulla ipotetico, sarebbe quello di compromettere molti dei grandi traguardi che abbiamo avuto negli ultimi anni, nell'ultimo secolo. L'Italia è il paese messo peggio a livello europeo per indici di natalità e tasso di invecchiamento della popolazione. Il secondo al mondo se contiamo il Giappone come primo. Ma trattandosi di una tendenza comune a tutto quanto il mondo sviluppato, è auspicabile che siano quantomeno messe in atto tutte quelle scelte che consentano già oggi di affrontare una realtà alla quale noi sappiamo che stiamo andando incontro. E questo prima che sia troppo tardi. Per gli anziani, e non solo di oggi, ma anche per gli anziani che noi un giorno diventeremo. Un grazie a tutti quanti per l'ascolto, ci sentiamo molto presto con la programmazione dei podcast, qui piccola nota a margine, che sarà leggermente ridotta a causa chiaramente dei ritmi estivi un pochino più dilatati, per Aspera ad Astra.